Ave Maria e buona serata a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla nostra trasmissione, alla ripresa della trasmissione Il matrimonio cristiano. Dopo la pausa estiva riprendiamo proprio questa sera. E, cari amici di Radio Buon Consiglio, vi ricorderete, almeno chi segue la nostra trasmissione con una certa regolarità, ricorderà che abbiamo dedicato le ultime puntate prima della chiusura estiva a esplorare il 68 come fenomeno storico decisivo da comprendere fino in fondo per, come cristiani, capire come combattere, come ricostruire una società veramente cristiana, come costruire una famiglia cristiana e un matrimonio cristiano, ma soprattutto direi come educare dei bimbi prima e dei giovani poi a rimanere cristiani in una società profondamente appunto scristianizzata. Dal 68 in poi inizia una grande tragedia, non solo italiana, ma che riguarda tutto il mondo occidentale. Nella puntata di oggi, proprio in quanto c'è stata la lunga pausa estiva e stiamo per avviarci poi verso altri temi, facciamo una sintesi di quanto detto prima dell'estate, molto rapida nella prima parte, e poi ci soffermeremo sulle conseguenze ultime del 68 e del clima culturale provocato dal 68, conseguenze ultime in termini di andamento demografico e dei comportamenti sociali più rilevanti legati alla famiglia e al matrimonio. In quanto nella seconda parte della trasmissione commenteremo brevemente alcuni dati statistici pubblicati recentissimamente dall'Istat che riguardano proprio la famiglia e il matrimonio. Ebbene, partiamo dalla sintesi che riguarda il 68 come momento storico e le sue conseguenze. Voi sapete che siamo in un momento particolare, cioè il 50esimo anno dal 68. Il 2018 è l'anno non a caso di ricordo, di commemorazione e, come sapete, moltissime iniziative sono state fatte o articoli, servizi, interventi che hanno cercato di approfittare di questo anniversario per cercare di comprendere cosa è accaduto realmente nel 68. Ebbene, la maggior parte di questi interventi è stato celebrativo. La maggior parte delle persone, in modo anche un po' goffo e forse a volte volgare, quando delle persone comuni, quando si parla del 68, si è interpellata, si è richiesta di un giudizio di valore sul 68 stesso, tendenzialmente da un giudizio di valore positivo, da un giudizio di valore positivo, e spesso questi giudizi di valore positivi vengono dati anche da persone che hanno la fede, da persone che magari sono praticanti, da persone che frequentano le funzioni cattoliche, che frequentano i sacramenti, quindi da persone che potremmo definire cattolici praticanti. E questo è molto grave perché solo o una grande ingenuità o una grande ignoranza di ciò che davvero è stato il 68 può permettere a un cattolico, e vorrei dire in generale a un cristiano, di celebrare questo terribile momento storico. Terribile è il 68, ma terribile è soprattutto il periodo storico che si apre dopo il 68. Una data quindi che non si può celebrare, non si può commemorare quasi con nostalgia, perché semmai è vero l'opposto, è una data che suscita e non può non suscitare una grande amarezza nel cuore di chiunque ami sinceramente Nostro Signore e la Chiesa, Santa Chiesa Cattolica che Nostro Signore Gesù Cristo ha fondato. Perché il 68 è stato intimamente, direi essenzialmente, un movimento, se possiamo usare questo termine, è stato un movimento essenzialmente anticristiano, volto, direi quasi con violenza, con temerarietà sacrilega, contro la Chiesa, contro il cristianesimo, contro la morale cristiana, contro tutto ciò che è di più santo, di più bello la nostra civiltà cristiana aveva prodotto. E il 68 in questo senso non è da leggersi come un cambiamento che poi a seconda delle prospettive si può giudicare positivo o negativo, ma un cambiamento che si limita a mutare o a produrre l'avvento di qualcosa di nuovo, che magari a noi non piace, ma che è reale, che è solido, che è vero. Il 68, come tutte le rivoluzioni, perché di fatto è stato una grande rivoluzione, forse la più grande fra tutte le rivoluzioni che travagliano, che segnano l'età moderna, dalla rivoluzione puritana del Seicento e prima ancora dalla rivoluzione luterana, passando attraverso rivoluzione americana, rivoluzione francese, periodo napoleonico, risorgimento, rivoluzione bolscevica, tutte le grandi rivoluzioni sono poca cosa, sono una piccola cosa rispetto a ciò che è stato il 68. Il 68 quindi, nella prospettiva storica a partire dalla quale lo interpreto io, è una rivoluzione ed è in particolare la più grande rivoluzione. Sto sintetizzando cose che avete già sentito, le sto esprimendo di nuovo in modo più rapido, ma le avevamo già toccate. E giusto per completare la nostra sintesi, ricordiamoci che come ogni rivoluzione, così anche il 68 si limita a distruggere. La rivoluzione, ogni rivoluzione, è un moto essenzialmente nichilista, è un moto distruttivo, non è un moto costruttivo. Il rivoluzionario è un agnostico e quindi, in termini politologici, è una persona convinta di possedere una dottrina che salva, una ricetta appunto organizzativa, ideologica, che è portatrice di una salvezza intramondana, di una salvezza adesso, nel tempo storico, facilmente afferrabile da parte di chiunque. Quindi ogni rivoluzione è un sogno di salvezza, ma è un sogno di salvezza intramondano, cioè un sogno di una salvezza che si può raggiungere nel mondo, nella storia, nel tempo, e addirittura nel breve arco della propria vita. E poiché lo si può raggiungere, lo si deve raggiungere. E questa rivoluzione che porterà, questa è la sua promessa, una sorta di salvezza nel tempo per tutti, facile da raggiungere se si è abbastanza decisi, è sempre, la rivoluzione è sempre violenta. In quanto promessa di salvezza nel tempo storico e non promessa di salvezza spirituale oltre il tempo storico, è, diciamo, si produce sempre insieme alla legittimazione del ricorso alla violenza per raggiungere i suoi fini. Ogni rivoluzione mette in scena, rappresenta la elevatezza straordinaria dei suoi fini, dei risultati che promette, del mondo nuovo che promette di riuscire a instaurare, e proprio la magnificenza, la grandiosità delle promesse che mette in scena diventano legittimazione della violenza più crudele, più radicale verso tutto ciò che può frenare e ostacolare il processo rivoluzionario. Come ogni altra rivoluzione, quindi anche il 68 è molto, ma il 68 sorge nel mondo occidentale e il mondo occidentale è un mondo modo profondissimo sul piano storico, culturale, artistico, estetico, musicale, morale, psicologico. È un mondo cristiano, è un mondo segnato da una lunghissima storia cristiana. Naturalmente questo, in base al senso logico che dobbiamo usare nel capire la storia, fa facilmente capire che allora l'empito distruttivo della rivoluzione del 68 dovrà volgersi contro il cristianesimo. Il mondo presente, ilico vuol dire materiale, nel senso di resistente alla forza dello spirito, che va profanato, che va aggredito, che va squalificato, che va ammutolito, va fatto ammutolire, va reso afono, incapace di difendersi dall'assalto che gli sta per essere scagliato contro, è il mondo cristiano, è il Vangelo, la Chiesa di Cristo, è la morale cattolica. E dunque si tratterà di, in modo diretto o indiretto, esplicito, talora implicito, ma comunque con tutti gli strumenti possibili, con tutti gli artifici, di aggredire questo mondo e di generare un paradigm shift, un salto di paradigma collettivo, un cambiamento cioè di mentalità, di convinzioni etiche profonde, di rappresentazione del senso della propria vita, sufficiente appunto a produrre l'uscita dall'età cristiana e l'entrata in una nuova età, New Age, che rispetto all'età cristiana sarà età appunto di felicità più sicura, più certa, più garantita. E ecco che in modo in parte spontaneo, in parte organizzato, poi spiego perché dobbiamo saper sostare in questa duplicità di modi operativi della rivoluzione, inizia dal 68 in poi, ovviamente sulla base di un violentissimo processo di assalto al cristianesimo, alla Chiesa cattolica, a una visione cristiana della vita che si può dire risale a secoli prima, e come minimo in campo cattolico al modernismo di fine 800, inizio 900, per cui l'attacco in realtà è molto più antico. Pensiamo alla letteratura ottocentesca, settecentesca, pensiamo al romanticismo, pensiamo a quasi tutta la cultura 8-900esca, con qualche piccola luminosa eccezione, è già una cultura tutta completamente avversa al cristianesimo. Voi, se cercate un filosofo, un letterato, un poeta veramente, pienamente, schiettamente cattolico, senza nessun'ombra dottrinale, ereticale o di altra natura che oscuri la sua fede, e beh, fate fatica a trovare, non trovate tantissimi nomi, fate molta fatica. E questo significa che la crisi a livello di elite colta, a livello di produzione poetico-letteraria, evidentemente precede di molto il 68. Romanzi come Il piacere di D'Annunzio, che ebbero un potere di corruzione sconfinata della gioventù italiana, e non solo italiana, di inizio Novecento, precede evidentemente il 68. Quindi è chiaro che i semi avvelenati di questa crisi sono molto più antichi. Quello che accade col 68 è la dilatazione a livello universale e la pervasività capillare di questa nuova ideologia che sta sorgendo grazie agli strumenti che sono ormai presenti, disponibili e che permettono di universalizzare, di far penetrare anche nelle case delle persone più semplici, per non dire degli analfabeti, la nuova visione del mondo. Quindi una visione del mondo che elite esoteriche, elite di nemici della Chiesa, elite di persone e intellettuali senza Dio, covavano e alimentavano già da molto tempo, nel 68 non ha più freni e trova nei mezzi che sono resi ormai disponibili la possibilità di una dilatazione praticamente universale. E questi strumenti li conosciamo, li abbiamo più volte analizzati, sono la radio, sono il cinema, sono soprattutto la televisione, che nel 68 è già diffusa praticamente in tutte le case dei paesi occidentali, dei paesi del primo mondo, e è già vista in modo molto passivo, molto totalizzante, molto inquinante, perché appunto irromperanno programmi che dietro un'apparente innocenza o bonomia veicoleranno pian piano i nuovi costumi che sono ormai attesi. Ma lo stesso potremmo dire per il cinema, per la radio. Si moltiplicano le radio private, inizia a esserci una diffusione di massa di canzonette. Se voi guardate la musica pop, la musica leggera, anche solo italiana, senza andare a prendere gruppi e autori esteri degli anni attorno al 68, è un profluvio spaventoso di canzoni di basso o nullo valore, celebranti le passioni in modo sregolato, e sicuramente non più cristiano. Quindi la discografia, l'industria discografica ormai esplosa e insieme a televisione e radio è una terza leva potentissima di penetrazione nei nuovi costumi, soprattutto fra i giovani. Insomma, una molteplicità di strumenti, stampa a larga diffusione, settimanali, riviste. La facilità tipografica di stampa fa sì che appunto irrompano tutte le edicole, in tutto il mondo occidentale, una stampa sempre più violentemente, sempre più chiaramente avversa alla più piccola sfumatura di visione cristiana della vita. E a quest'urto pochi, pochissimi effettivamente riescono a opporsi. Riescono a opporsi perché i media che vengono utilizzati, quelli che ho appena ricordato e scritto, per condurre questo assalto sono in parte grandi novità. Pensate ai mangiadischi che riproducono canzoni e che spesso stanno alle spalle di profondi cambiamenti di costume e corruzione morale della gioventù europea e americana. Ebbene, lo strumento è già in sé rivoluzionario, il mezzo è il messaggio e la televisione, proprio in quanto grande novità tecnologica che invade di colpo le case dei paesi occidentali, riesce a vincere con la forza della sua novità e della sua modernità le resistenze ai contenuti che potevano essere veicolati da questo strumento, perché lo strumento sovradetermina, carica di valore anche contenuti che dei veri cristiani avrebbero dovuto da subito respingere e intuire che ferivano la loro fede. Inoltre, un po' a tutti i livelli che ho descritto, cinema, romanzo, canzonettistica, radio, programmi televisivi, una regia molto sapiente adotta una strategia dei piccoli passi, per cui il processo di degrado, il processo di involgarimento, il processo di corruzione avanza per tappe molto lente, molto graduali, molto prudenti, tanto che appunto il veleno instillato poco a poco penetra sempre più a fondo e la gradualità con cui invade tutto impedisce di accorgersi che effettivamente sta cambiando il mondo in cui si vive. Quindi pensiamo alla pubblicità, immagini femminili incominciano a essere sempre più distinte, sempre più esposte, sempre più allusive, ma questo nel corso di decenni e questo in modo così lento, graduale, da rendere in un certo senso quasi impossibile accorgersi che effettivamente sta accadendo qualcosa che non dovrebbe accadere. Sabido, il sociologo messicano, che ha messo a punto una metodologia usata poi dai gruppi neomalthusiani, abortisti, americani, inglesi, per diffondere la corruzione morale in tutto il mondo e diminuire le nascite in tutto il mondo, per diffondere l'aborto in tutto il mondo, ha messo a punto appunto una metodologia che è stata poi sperimentata con grande successo, basata proprio sulla diffusione di telenovelas o programmi televisivi in più puntate, parliamo di decine o centinaia di puntate, dove il cosiddetto plot narrativo, cioè la struttura attorno a cui ruotano le diverse puntate, sono studiate per legare i nuovi valori che si vogliono proporre, ad esempio aborto, contraccezione, famiglia poco numerosa, a figure positive e piacevoli, legare i vecchi valori, quindi ad esempio famiglia numerosa, morale tradizionale, rispetto della Chiesa, a personaggi invece detestabili, antipatici, in modo che lo spettatore è istintivamente portato a unirsi e a simpatizzare per la persona del telefilm o del film che veicola un'immagine positiva di sé e che suscita simpatia. Sabido inoltre dà vita a un protocollo, insomma, che viene poi applicato per modificare in profondità i costumi dei popoli che vengono sottoposti ad attacco dai poteri forti, soprattutto paesi cattolici del Terzo Mondo o del Sud America. Sabido mette a punto una strategia della gradualità: occorre essere molto lenti nel fare avanzare i nuovi costumi, avere pazienza, non pretendere che subito vengano accettate le nuove proposte morali, perché se si fosse troppo bruschi si susciterebbe una reazione. Ed ecco che con questa metodologia di un deterioramento lentissimo e graduale, molto seducente, della morale tradizionale, si ottiene un cambiamento profondissimo dei costumi morali delle persone. L'equipe di Sabido, sia in Messico che in altri paesi, dopo questi telefilm mirati a rendere accettabile aborto, contraccezione, divorzio nei paesi bersaglio, facevano sondaggi che mostravano come chi aveva visto queste teleserie aveva un'opinione molto conservatrice e magari cattolica all'inizio della visione, ma alla fine aveva cambiato opinione, si era identificato coi protagonisti progressisti, rivoluzionari e aveva adottato le opinioni che si voleva appunto che giungessero a lui. Quindi stiamo capendo, spero, penso, che è sbagliatissimo ridurre il 68 a una visione troppo rigidamente, diciamo, complottista, come se appunto qualche equipe, qualche gruppo anticristiano decide che ci sarà il 68, lo fa scoppiare e soprattutto poi in modo un po' meccanico produce gli effetti che attende. È una cosa più sottile. C'è una società già ferita. La società degli anni 60 è già profondamente ferita, c'è una crisi di lungo periodo, c'è una cultura già in larga misura ammalorata da secoli addirittura, e in questo contesto di un'Europa, per esempio, borghese, sempre più sofferente, asfittica, in crisi, dove giacciono molte crepe, pensiamo allo scarso numero di figli, pensiamo appunto alla cattiva letteratura, coloro che vogliono coscientemente provocare la rivoluzione innescano dei processi, che poi hanno una loro inerzia. Facciamo un esempio per capire il segreto del 68 e anche delle rivoluzioni che sono in corso oggi. I gruppi rock che esplodono in questo periodo sono famosissimi, li conosciamo quasi senza bisogno di far loro i loro nomi. Pensiamo, non so, ai famosissimi Beatles o ai Rolling Stone o altri gruppi che esplodono proprio attorno al 68. Ma questi gruppi di per sé non erano nulla, ce n'erano centinaia, se non di più. In ogni locale sorgono come funghi questi gruppi che, appunto, sulla scia di Elvis Presley, della musica americana degli anni 50, stanno creando una nuova musica popolare che poi prenderà il nome di rock and roll o di musica pop, musica leggera, una musica di intrattenimento orecchiabile, seducente, sentimentale, che suscita passioni, suscita forti ondate emotive nell'ascoltatore, lo coinvolge, lo conquista, unita a parole legate nel 90% dei casi alla sfera sentimentale, affettiva o in certi casi anche crudamente sessuale. Ebbene, qualche gruppo viene scelto, viene identificato, viene guidato, viene fatto trionfare con l'appoggio dei poteri forti che controllano la stampa, le televisioni, i media, le agenzie di stampa, e ecco che, come per magia, in pochissimo tempo gruppi semi sconosciuti diventano famosissimi e iniziano a vendere milioni di dischi. Questo perché per riuscire a produrre una rivoluzione ho bisogno di eroi, ho bisogno di miti, ho bisogno di arieti che con la forza del loro successo diventano inattaccabili e non più sfidabili da nessuna forza che eventualmente pensasse di opporsi. Pensate anche a una Chiesa cattolica che avesse deciso di combattere vigorosamente, poi non lo fece purtroppo, la musica rock, per fare un esempio. Pensate alla difficoltà di combattere gruppi come i Beatles nel momento in cui tutta la stampa, le televisioni e il mondo intero li celebravano e li presentavano come l'esperienza più meravigliosa che si potesse fare, ascoltare questo gruppo che, se lo si ascolta dal punto di vista strettamente musicale, è in realtà anche abbastanza modesto, è appunto un mito. Ma sfidare un mito è molto difficile, molto complicato, in un certo senso è impossibile. Ecco il dinamismo di ogni rivoluzione. Tutte le rivoluzioni hanno la stessa struttura. C'è un contesto già infetto, già ferito, già sofferente. Ci sono poteri forti interessati a distruggere, accelerare la crisi del sistema, in definitiva cristiano, che si vuole aggredire. E ci sono poi strumenti come, ho fatto l'esempio di un gruppo rock, ma può essere quello di un pittore avanguardista, di un regista cinematografico, che possono essere guidati, sostenuti, resi famosi e fatti conoscere al fine di portare a compimento precise operazioni di accelerazione della crisi. Quindi ho già la crisi, ho già i batteri, i virus che in un certo senso si sviluppano sul corpo di questo Occidente ferito, l'Occidente degli anni 60 già profondamente ferito, o dei poteri forti che sanno attivare questi agenti di corruzione e potenziale al massimo. Ed ecco che si compiono le rivoluzioni. Perché ogni rivoluzione, incluso il 68, anzi direi in modo essenziale il 68, è figlia anche di un clima emotivo particolare, appunto, che si riesce a produrre dentro un contesto, il contesto che va sovvertito. E se questo spiega il 68 come rivoluzione, dobbiamo adesso interrogarci sul proprium di questa stessa rivoluzione, cioè sull'essenza. Anche qui richiamo solo cose già dette. La rivoluzione dunque è moto nichilista di distruzione del passato, in questo caso il cristianesimo, la Chiesa cattolica. La rivoluzione promette un mondo di felicità illimitato, un mondo anomico, un mondo senza legge, un mondo dove l'uomo è buono, dove l'uomo riceve ogni possibile, diciamo, soddisfazione, dove non c'è più il sacrificio. E ecco una parola chiave, che su cui torneremo, La rivoluzione, in un certo senso, è la promessa di una redenzione dell'uomo dalla fatica, dal sacrificio, dalla solitudine, dalla sofferenza, dal male. E il 68 non viene meno a questa regola. Ma bisogna prima fare piazza pulita anche della più piccola vestigia del mondo precedente, o sedurre questo mondo, conquistare questo mondo, obbligare questo mondo a parlare il linguaggio stesso della rivoluzione. Dunque non c'è un'alternativa: o si resiste a questa operazione di seduzione fin da subito, si vede quello che sta accadendo, o è impossibile che chi viene aggredito, il sistema sociale che viene aggredito da una rivoluzione, possa difendersi. Perché la rivoluzione ha i mezzi per definire poi i confini, l'orizzonte di senso entro il quale diventa obbligatorio, prescrittivo, produrre il proprio discorso. Quindi prendiamo il caso della Chiesa, sorpresa dal 68, che in parte però innesta proprio anche lei, la Chiesa stessa, gli uomini di Chiesa, per essere più precisi, con il cedimento al mondo. Il cedimento al mondo moderno che il concilio e il post-concilio producono, la Chiesa, o meglio l'uomo di Chiesa, il sacerdote, il teologo, il vescovo, non è più in grado di opporsi alla rivoluzione, non ha più i mezzi, non ha più la capacità, perché se parlasse il linguaggio della tradizione, per ciò stesso o non sarebbe capito o sarebbe aggredito, o sarebbe accusato di essere un reazionario, o comunque verrebbe interdetto dal poter produrre il discorso corretto che solo in realtà avrebbe potere di vincere la rivoluzione. Quindi immaginate un vescovo, un predicatore, un sacerdote che parla chiaramente di peccato in riferimento a certe canzoni o film o prodotti, per ciò stesso si autoescluderebbe dalla agorà rivoluzionaria nella quale si può parlare solo un linguaggio che è quello della rivoluzione. E quando l'uomo di chiesa o in generale chiunque voglia difendere l'ordine costituito cade in questa seduzione, in questa trappola e mosso dalla paura inizia a parlare il linguaggio della rivoluzione e magari combatte la rivoluzione ma col suo linguaggio, allora tutto è perduto. Quando è prigioniero il linguaggio, tutto è prigioniero, è la prigionia ultima, perché vengono meno anche le parole per fronteggiare il processo sovversivo che è in corso. Ora, procediamo, dopo una breve pausa musicale, con la ricapitolazione, avendo capito il meccanismo rivoluzionario dell'essenza antropologica, spirituale, morale del 68. Ebbene, qual è l'essenza del 68? Abbiamo capito sul piano procedurale, sul piano del meccanismo rivoluzionario, la rivoluzione è una sorta di meccanismo robotico che ha le sue leggi, le sue inerzie e è obbligato a fare ciò che fanno tutte le rivoluzioni. Plasma un nuovo linguaggio, produce una serie di miti o eroi, inaugura un nuovo stile, il modo di porsi, di vestirsi, di parlare, profana in modo sacrilego tutto ciò che di più sacro il mondo che sta distruggendo, il mondo della tradizione, custodiva. E paralizza e pietrifica l'opposizione, i conservatori, la Chiesa, impedendole di usare il linguaggio della tradizione e obbligandola a utilizzare un linguaggio artefatto, ideologico, falso, che snatura a questo punto qualunque messaggio, anche buono, l'organismo aggredito volesse comunicare. Ebbene, l'essenza. L'essenza 68, e con ciò chiudiamo la sintesi delle puntate dedicate prima dell'estate appunto a questa fondamentale, stagione rivoluzionaria. L'essenza 68, l'abbiamo più volte visto, consiste in una particolare sovversione, manomissione dell'umano. Se preferite, manomissione della rappresentazione che l'uomo, in modo particolare il giovane, o se preferite l'uomo a partire dall'uomo giovane, che poi sarà un futuro adulto, dalla rappresentazione che l'uomo ha di sé, ha della propria vita, ha di che cosa sia a dare valore in generale a una vita. Se io riesco a modificare questa percezione di sé che la persona ha, riesco a modificare l'ideale dell'io che la persona ha, ciò a cui quindi la persona tende, anela, riesco a instillare a livello di massa nelle persone il fremito per un'attesa di un modo di essere radicalmente altro da quello praticato e vissuto fino a quel momento, io ho vinto, la rivoluzione è compiuta. La rivoluzione non è mai la semplice presa di potere, come dire, con la forza, col terrore, con quello che si vuole, e punto. Non è mai un fatto esteriore. Ogni rivoluzione ha come essenza una misteriosa capacità, se ce l'ha, se non ce l'ha, la rivoluzione fallisce, di convincere. Non è mai solo un vincere, è sempre anche un convincere. È sì un prendere il potere, ma un prendere il potere unito a una profonda capacità di conquistare la mente, il cuore, il sentire di coloro che ha sconfitto, ha sottomesso, ha magari umiliato. E questa idea di sé nuova che il 68 veicola, gli strumenti appena ricordati, canzonettistica, sentimentale, film sempre più turpi e volgari, romanzi, gruppi rock e via proseguendo, costumi, moda, modo di vestire, modo di tenere i capelli. Ebbene, questo, con questa molteplicità di strumenti, la rivoluzione del 68 produce un nuovo tipo di uomo. Un uomo, appunto, che figlio della rivoluzione, plasmato dalla rivoluzione, che subisce, sia chiaro, la subisce convincendosi che ciò che accade, che sta accadendo sia un bene, magari, la subisce in buona fede, forse, ma però la subisce, subisce una modificazione dell'idea di che cosa sia il valore, la verità della sua vita. E la manomissione, la sovversione operata dal 68 all'interno dell'uomo, quasi operando sulla sua essenza, è drammatica. È un neo-uomo disumanizzato, l'uomo che esce dal 68, imprigionato in un codice materno, femminile, regressivo, nel codice per cui la vita è tanto più significativa tanto più ricca di valore, quanto prima, quanto più a lungo e quanto più nel modo più libero possibile, io fruisco di relazioni sentimentali, affettive, sessuali, totalmente libere, trasgressive, non normate da alcun confine e essenzialmente, soprattutto, slegate dal matrimonio e dalla procreazione. Quindi si ha una frattura che su scala planetaria, che non ha cessato fra l'altro di aggravarsi, fra la sfera naturale, buona, bella, creata da Dio, quindi nulla da dire, dell'affettività, del sentimento, dell'innamoramento, del compimento di atti coniugali, ma al di fuori, prima, oltre, contro il matrimonio. Quindi contro l'istituto giuridico del matrimonio, l'istituto morale, spirituale, sacramentale del matrimonio. Il matrimonio viene rappresentato culturalmente, interiorizzato a livello di massa, come il luogo che impedisce essenzialmente questa totale abbandono della persona alla sua sfera pulsionale, sentimentale, affettiva, la quale invece esige, essendo una forza che tende, per così dire, all'infinito, una fame che cresce anziché saziarsi, che è fame e sete di sempre nuove esperienze, ebbene non c'è forza che possa opporsi a questo tipo di cultura che formalmente, ufficialmente, poi viene instaurata a livello mondiale proprio con i grandi gruppi rock che iniziano a furoreggiare in quegli anni. E se voi ascoltate la canzonettistica, il primo rock, è praticamente impossibile, penso, trovare riferimenti forti, appunto, o la parola stessa di matrimonio, vedere il ritratto in questa canzonettistica un'effettiva celebrazione del matrimonio o della fecondità, della filialità che del matrimonio è necessario e stupendo completamento. Dunque, ecco la rivoluzione del 68, ciò che è inferiore sta al di sotto della mia ragione, la sfera affettivo-sensibile delle pulsioni, della passione, d'amore prende il sopravvento sulla ragione, la volontà, sul dovere come fondante una vita veramente umana. All'ethos del sacrificio, che è in modo essenziale l'ethos di ogni vera società cristiana, ci torneremo, la rivoluzione del 68 sostituisce per la prima volta in modo così conclamato, volgare, tronfio, folle in un certo senso, sostituisce l'ethos del piacere. Dunque, se queste sono le premesse, abbiamo già capito che è come caricare una bomba di potenza immane al centro, al cuore stesso della civiltà. Nessuna civiltà può lasciare che impunemente si diffondano dottrine così perniciose, si diffonda una Weltanschauung, cioè una visione del mondo così semplice ma così perversa, e sperare di sopravvivere. È impossibile. È solo questione di tempo, ma dato il principio che ho appena evocato, che è l'essenza della rivoluzione del 68, abrogare il cristianesimo, distruggere e cancellare l'ethos cristiano del sacrificio e instaurare un nuovo ethos antispirituale, anticristiano, materialista, un ethos fondato sul piacere, piacere sensibile, sulla sessualità pervertita, scissa dal matrimonio, unico luogo legittimo del suo esercizio, e scissa dalla vita. Quindi inizia a essere degradato il matrimonio, inizia a essere degradato e fatto oggetto di derisione la filialità, e inizia a essere celebrato in ogni modo il divorzio, l'adulterio, la fornicazione, i rapporti prematrimoniali, tutto ciò che è contro natura all'interno della sessualità, e a deprecare, a produrre una deprecazione collettiva verso la nascita di nuovi esseri umani. Fenomeno visto, rappresentato culturalmente come un incidente o una scelta, ma comunque come qualcosa che in ogni caso va fatto con estrema prudenza, perché il figlio è l'oppositum dell'ethos del piacere, il figlio è al centro dell'ethos del sacrificio per il genitore. E quindi si altera l'idea del figlio. Si porta anche qui a rovina, a catastrofe, la si corrompe, e innestato questo agente patogeno, questa semplicissima idea: mia vita non è più contemplazione, non è più preghiera, non è più ascesa spirituale, non è più acquisizione lente e graduale delle virtù, degli abiti virtuosi, non è più anelito alla santità, non è più implorazione di una carità sempre più viva, non è più unione a Cristo, non è più Santo Rosario, messa domenicale, frequenza ai sacramenti, confessione, l'eroica storia di cadute e di sforzi per rialzarsi che ogni cristiano, ogni povero uomo che ha conosciuto Cristo cerca di compiere con fatica ogni giorno, non è più mortificazione, non è più rinuncia, non è più raccoglimento umile e amorevole nei propri doveri di Stato, ma diventa una ricerca folle, febbricitante, manicomiale, che porta a una sorta di pazzia collettiva, di psicosi etnica del piacere, dell'emozione, della passione, di tutto ciò che possa spegnere la ragione e soffocare, allontanare, annichilire l'idea stessa di Dio. E questo, un così brutale, così violento rovesciamento di ciò che invece anche i pagani riconoscevano essere l'essenza dell'uomo, cioè l'uso della ragione, il rapporto con Dio, una vita pia, e nemmeno i pagani erano mai giunti quasi sul piano teorico a immaginare una rivoluzione così. Pagani sul piano pratico, essendoci il peccato originale, non vivendo la grazia, cadevano nelle turpitudini e nel male, ma senza mai chiamare bene il male, invece, o comunque raramente. Invece col 68 non si ha solo un dilagare della corruzione del male, ma si ha un'ideologia positiva del male. Ciò che è male viene esaltato, il divorzio viene esaltato, l'aborto viene esaltato, la contraccezione viene esaltata, la fornicazione viene esaltata, tutto ciò che è contro natura, nemico del bene comune, apportatore di disordine e di rovina, tutto ciò che chiunque ragioni capisce non può che portare all'estinzione di un popolo e alla sua distruzione, ebbene tutto ciò non solo c'è, come c'era a Roma, c'era fra gli Incas, c'era in tutte le civiltà che sono finite, perché finiscono tutte per lo stesso motivo, ma per la prima volta è esaltato, è celebrato. È presentato l'unico bene da scagliare con violenza contro chiunque osi proporre invece il vero bene, quale da Dio rivelato e dal nostro Signore Gesù Cristo insegnato a tutti gli uomini attraverso la Chiesa. E con ciò noi ci fermiamo. Io ringrazio tutti gli ascoltatori per la pazienza con cui avete seguito questa trasmissione. Non trattiamo adesso i dati statistici Istat che sono appena stati pubblicati, li commenterò la prossima volta perché in coerenza con la chiusura della puntata di oggi, voi capite che è facile comprendere che è inevitabile che si abbia una catastrofe demografica epocale senza precedenti, che è quella che stiamo vivendo. Ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, Ave Maria e buona serata a tutti gli ascoltatori.